Buongiorno a tutti, diamo inizio alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali di giovedì 23 novembre. Ci sono tre punti all'ordine del giorno. Al momento sono presenti io, Marchetti Nico, come Presidente di Commissione, Orsolini Roberto, Ferrucci Alessio. Se Tarroni Serena è assente non prenderà parte alla Commissione e Matricardi probabilmente non sarà presente con noi. Aspettiamo anche, noi intanto iniziamo e aspettiamo qualche minuto se viene. C'è subito il punto 1, che è l'accettazione di una donazione di un terreno ad approvazione dello schema di contratto. Do la parola alla dottoressa Fioravanti per l'esposizione.
Buongiorno. Allora, è arrivata al Comune una proposta di donazione di un terreno a Oliveto Terme e il terreno è un terreno a destinazione attualmente agricola, posto tra praticamente la scuola elementare di Oliveto e il parco di nuova realizzazione. Dal punto di vista urbanistico è un'area con una destinazione a verde pubblico, quindi l'ufficio tecnico ha redatto una perizia di stima, quindi ha diciamo, valutato questo terreno per la destinazione attuale e per la futura, gli ha dato un valore di 2.300 euro, sono circa 885, mi sembra 887 metri quadri ha valutato anche il vantaggio per l'amministrazione di acquisire gratuitamente quest'area perché essendo appunto un'area di piano regolatore destinata a verde pubblico e soprattutto essendo limitrofa all'area a verde in corso di realizzazione è interposta praticamente tra l'area a verde e la scuola, è sicuramente diciamo vantaggioso prenderla come comune perché intanto avremmo dovuto espropriare in caso insomma se non ci fosse stata donata, quindi avremmo avuto comunque oltre agli oneri della procedura di esproprio comunque anche avremmo dovuto corrispondere il valore dell'area alla proprietà e poi appunto quest'area anche dal punto di vista diciamo urbanistico ci consente in qualche modo ci consentirà anche di prevedere un accesso diretto al parco da parte della scuola, quindi era già un'idea dell'amministrazione, ecco, quella in qualche modo di espropriare e di prendere in carico quest'area. E quindi con questo atto di consiglio comunale si propone appunto di accettare la donazione, anche perché appunto ai sensi del testo unico dell'ordinamento degli enti locali è competenza del consiglio l'acquisto e l'alienazione degli immobili, quindi diciamo che la proposta è questa. Se volete vi faccio vedere dal punto di vista l'individuazione cartografica dell'area, se avete bisogno.
Se non ci sono domande in merito, nessuna, allora inviterei la dottoressa Cupiti, così passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Ringrazio l'architetto Fioravanti. Sì. Ok, quindi passiamo al punto numero 2, sono gli articoli 151 e 170 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, la numero 267, l'approvazione del documento unico di programmazione DUP del 2024-2026. Prego, dottoressa Cupiti. Ti torna? C'è qualcosa che...
Pensavo che con la segreteria si parlasse prima della variazione.
Va bene. Va benissimo, quindi
per
allora
voi lo stesso perché il DUP pure un argomento più ampio.
Più ampio,
magari...
va benissimo. Io sono andato per ordine di...
Sì, 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 per però se di... sta bene al
sì, tanto vanno trattati tutti e
così
due.
Così ci troviamo di torno alla variazione.
Benissimo,
poi
allora...
dedichiamo più spazio.
Allora, passiamo al punto 3. Il punto 2 lo tratteremo dopo. Allora, sono gli articoli 175 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000. Numero 267, la variazione di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prego, dottoressa Cupiti.
Cupiti, ecco, appunto, entro il 30 di novembre è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario, ciò che un tempo era l'assestamento che invece è stato anticipato, come sapete, a luglio. E anche in questa sede sono pervenute al servizio finanziario richieste praticamente da tutti i settori di variazioni, perché comunque la si voglia chiamare verso la fine dell'anno è necessario fare un po' il punto della situazione prima della chiusura, in una situazione di preconsuntivo, e capire quali capitoli possono avere un'eccedenza e quali invece un maggior fabbisogno, proiettandosi al termine del 31-12, altrimenti dopo l'unico capitolo che è possibile movimentare è quello del fondo di riserva, che comunque non è ancorché in tonso, perché non l'abbiamo utilizzato fortunatamente quest'anno, è appunto, può essere appunto insufficiente a coprire tutte le esigenze. Abbiamo chiesto come servizio finanziario, vista insomma la situazione anche abbastanza precaria, una guerra se ne è aggiunta un'altra, non sappiamo ancora quali saranno le disposizioni di interesse per gli enti locali, perché la legge di bilancio è in fase di predisposizione ma è ancora di là da avvenire, quindi ancora non sappiamo bene. Comunque abbiamo chiesto agli uffici di cercare di trovare all'interno del proprio PEG di settore ogni possibile economia, in modo che le maggiori spese finanziate con maggiori entrate fossero o con avanzo fossero insomma ridotte al minimo. Vi abbiamo mandato il materiale e come vedete abbiamo maggiori entrate correnti per richiesta di maggiori entrate correnti per 151 e 50. Ora, una buona parte di queste maggiori entrate correnti ha già una sua destinazione, perché appunto la regione assegna, esce con i decreti di assegnazioni o lo Stato, però in realtà c'è già anche la spesa, di conseguenza dobbiamo adeguare l'entrata alla spesa per fare posto in bilancio a questi movimenti. Poi è di rilievo per esempio l'aumento dell'addizionale gettito di esercizi pregressi, che ci ha aiutato per esempio a far fronte a maggiori spese per 38.235,59, sempre all'interno di questi 151. È difficile però fare previsioni ma ne parleremo nel DUP e anche nel bilancio per il prossimo anno, perché comunque anche lì è in fase di predisposizione una riforma probabilmente a tre aliquote, e questo potrebbe portare a un impatto, ecco, su questo importante gettito comunale, positivo o negativo al momento non lo sappiamo, perché è difficile capire appunto prima ancora di leggere la norma. Al tempo stesso abbiamo maggiori ruoli coattivi di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, perché erano previste inizialmente in 25.000 euro. Il ruolo è di circa 57-58.000 euro, però visto l'andamento non esaltante, insomma, della riscossione, abbiamo preferito mandare tutto a fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. Poi se entrano, ovviamente questo comporterà una riduzione del fondo, ma al momento diciamo che è preferibile un atteggiamento prudenziale. Tra le minori entrate correnti, qui le maggiori, tra le minori entrate correnti osserviamo per la prima volta un importo significativamente più basso rispetto alla previsione iniziale dei proventi da concessione da loculi cimiteriali, e forse un po' un segno dei tempi, nel senso che c'è sicuramente una riduzione del culto dei morti, c'è un aumento della cremazione, c'è una maggiore richiesta di essere sepolti in terra, non è obbligatorio comunque fare la lapide, quindi insomma ahimè le persone cercano di risparmiare come e quanto possono. Lo stesso, ci sono delle correzioni nell'ambito dei servizi a domanda individuale, refezione e trasporto. Vedremo poi l'effetto dell'aumento tarifario dell'anno scorso nel corso del 2024, perché appunto nel 2023 i mesi sono pochi, perché l'anno scolastico incomincia settembre-ottobre come servizi, quindi sono un paio di mesi. L'aumento poi non era così importante, quindi poi vedremo se queste minori entrate riusciamo a recuperarle con questi aumenti o con un maggiore accesso al servizio. Poi per quanto riguarda sempre la parte corrente, le maggiori spese correnti, abbiamo lorde richieste per 217.536,16 e come storno di spesa afferente il medesimo titolo di spesa 84.384,66. Ora, se si va a nettizzare questi 217 e degli storni di spesa e anche delle maggiori entrate che sono in realtà a destinazione come dire vincolata, nel senso che hanno una direzione specifica, come per esempio, vi faccio un esempio, contributi regionali per le scuole di infanzia private vanno nella maggiore spesa corrente, hanno già la sua fonte di finanziamento. Per la maggior parte delle richieste gli uffici hanno provveduto, ripeto, con economie di spesa o con maggiori entrate correnti già assegnate. Dove non è stato possibile, siamo intervenuti appunto con il maggior gettito già realizzato dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, gettito di esercizi pregressi. E qui abbiamo trovato la quadra per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, c'era una sistemazione sicuramente da fare relativamente alla PM, quindi alla Polizia Municipale, perché nel bilancio iniziale era previsto di investire in videosorveglianza con i proventi da trasformazione diritto di superficie a diritto pieno, proprietà o altro per le aree PEP, eccetera. Invece poi è intervenuta nel corso dell'esercizio la Regione con l'assegnazione di 20.000 euro. E quindi abbiamo fatto in sostanza una rimodulazione di questa fonte di finanziamento, cioè meno proventi da trasformazione a più contributi regionali destinati a videosorveglianza, e questa sistemazione doveva ancora essere fatta. Lo stesso, ma a valere poi sull'avanzo libero, è stato chiesto dal servizio tecnico per 4.000 euro. Quindi questo capitolo, il 527, si riduce di 24.000 euro e trova il suo bilanciamento e nei contributi regionali per 20.000 e per 4.000 euro nell'applicazione di avanzo libero, ricorrendone le condizioni. Sempre per quanto riguarda l'avanzo libero applicato in questa sede, ripeto, ricorrendone le condizioni di legge, perché appunto l'avanzo libero è destinato prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e poi a tutta una serie di elementi specificatamente indicati nel TUEL, faccio per dire debiti fuori bilancio piuttosto che spesa di investimento, eccetera. Quindi una volta che siamo una condizione di cassa buona, perché non dobbiamo essere in anticipazione di tesoreria né in utilizzo di cassa vincolata, e noi possiamo attestare che appunto non siamo in questa condizione, possiamo finanziare le maggiori richieste provenienti dalla PM per spesa di investimento per 33.000 euro, segnaletica se non sbaglio, e ve lo dico subito, comunque nelle richieste c'è scritto. Ecco, segnaletica, sostituzione di due telecamere, perché poi la videosorveglianza va anche mantenuta, cioè gli impianti si possono rovinare, rompere, sono comunque esposti anche agli agenti atmosferici o a incidenti, quindi è necessario sostituire due telecamere di contesto. E poi 14.000 euro dei 33 che vi dicevo sono relativi a forniture poste in opera di dissuasori di velocità elettronici e anche cartellonistica dedicata, credo sul monte, però non vorrei, mi sembra che sia sì, sul monte, eh? È sul monte? Ok, benissimo. Quindi questo per quanto riguarda le richieste della PM. Sì, a valere sull'avanzo libero. Per quanto riguarda l'ufficio tecnico, l'importo complessivamente. Prego. Non sapevo il dettaglio. Sì. Anche dissuasori elettronici. Sì, ok. Vabbè. Poi per quanto riguarda invece l'ufficio. Prego, mi fermo. Poi per quanto riguarda il servizio tecnico, la richiesta di maggiori fonti di finanziamento ammonta a 74.000 euro e 4.000 euro sono rimodulazione di entrata, perché appunto il capitolo 527 non ha avuto l'andamento sperato, e vediamo le richieste. Che comunque avete anche voi, in ogni caso siamo a disposizione nei prossimi giorni per qualsiasi richiesta. Allora, abbiamo interventi. contratti di manutenzione straordinaria al verde attrezzato, giardini pubblici, viale alberati, spazi verde pubblici, eccetera. Nella fattispecie è un'integrazione, proprio maggiore spesa, quindi non rimodulazione, abbattimento e ripiantumazione Lungarno Garibaldi e poi piantumazione giardini di Uliveto Terme, quindi forse ecco il territorio lo conoscete meglio voi di me. Poi abbiamo restituzione oneri di urbanizzazione per indebito versamento finanziato appunto con rimodulazione di entrata, quindi dal 5,27, cioè PEP, trasformazione aree PEP ad avanzo libero. Quindi poi abbiamo una richiesta di maggiori spese in conto capitale che rientra nei 74 per l'acquisto di un mezzo dei cantonieri. Non vi so dire altri dettagli, bisogna sentire appunto la responsabile. E poi per manutenzione straordinaria dei cimiteri 30.000 euro per un'integrazione maggiore spesa a titolo di recupero cappella cimitero di Vico Pisano. Sì, insomma, ci siamo buttati su questo scherzo. E per un totale, poi abbiamo la parte del mio servizio pari a ben 50.000 euro e corrisponde al finanziamento, ma a titolo anticipatorio, dell'IVC. L'IVC sarebbe l'indennità di vacanza contrattuale. Il decreto legge 145, sì, del 23, quindi molto recente, ha dato la possibilità di anticipare, siccome il rinnovo contrattuale non è, come al solito è in ritardo, di anticipare, di potenziare l'indennità di vacanza contrattuale, immagino per contrastare la spirale inflazionistica che ha colpito un po' tutti, ma è soggetta a conguaglio, cioè i 50.000 che rappresentano spesa corrente una tantum e quindi finanziabile con avanzo libero, sempre ricorrendo le condizioni di legge di cui vi dicevo dianzi, però poi nel momento in cui arriveremo al rinnovo del periodo contrattuale sarà tutto conguagliato, quindi il vantaggio può essere quello di prenderli prima, ma poi dovrà tutto essere conguagliato. E la stima dell'IVC comprensiva degli oneri riflessi che ha fatto l'ufficio personale è pari a 50.000 euro. Per un totale di avanzo libero applicato al bilancio pari a 157.000 euro. A questo, come fonti, si sommano i 20.000 euro riconosciuti dalla Regione per la videosorveglianza della PM e appunto vanno a finanziare e i 24.000 euro in meno come entrate in conto capitale in riduzione e le maggiori spese di cui vi ho detto in conto capitale per 120.000 euro. Si registrano anche storni di spesa, nel senso storni di spesa afferenti il medesimo titolo che comunque contribuiscono al finanziamento delle necessità per 17.000 euro che rappresentano più che altro una rettifica perché avevamo fatto dei capitoli ad hoc dedicati e invece poi insomma è molto più comodo riportare questi capitoli su quelli più generici dell'acquisto attrezzature scuole e della manutenzione straordinaria al verde attrezzato per un totale di 17.000 euro. Quindi fatta questa variazione di bilancio tutti i settori, compreso anche il datore di lavoro, per quanto non fosse coinvolto nella variazione di bilancio, hanno attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio, di passività pregresse, e quindi con questo si può dichiarare la salvaguardia degli equilibri di bilancio alla data della verifica.
Grazie dottoressa Cupiti. Ci sono richieste di chiarimento in merito? Prego Orsolini.
No, velocissimo. Mi sembra di aver visto che ci sono minori entrate per 20.000 euro nelle lampade votive dei cimiteri. Può darsi che mi ricordi o dico uno strafalcione.
Sì, quello all'inizio.
No, sono 40.000 euro dei loculi, non luci votive.
No, sì, ma c'è anche le luci votive, mi sembra, no?
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 No, no, le luci votive sono in linea, sì, 39 invece che 40, ma insomma, ecco, direi che ci siamo.
Bene, se non ci sono altre richieste di chiarimento, passo al punto numero 2. Allora, il punto numero 2 è l'articolo 151 e 170 del decreto legislativo numero 18 del 18 agosto del 2000, numero 267. È l'approvazione del documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Prego, dottoressa Cupiti.
Allora, qui faccio una piccolissima premessa. Quest'anno il MEF ha approvato a luglio un decreto particolarmente, direi, insomma, insidioso, nel senso che più che altro ha rivoluzionato l'iter di approvazione del bilancio di previsione. Non ci sono sanzioni, però forse un pochino sì, cioè nel senso, ora bisogna vedere la legge di bilancio, ma anche quindi siamo un po' al buio, ma questo decreto dice più o meno: signori, il tempo delle proroghe è finito, di conseguenza fate in modo di avere il bilancio di previsione finanziario approvato al 31/12, altrimenti in determinate condizioni rischiate non l'esercizio provvisorio, ma la gestione provvisoria, che è molto complicata da mandare avanti. C'è da dire che molti enti effettivamente si sono trovati ad approvare il bilancio a settembre, alcuni forse non hanno ancora approvato, insomma il MEF non ha gradito, questo è evidente, e non posso negare che insomma i principi contabili comunque prevedono che entro il 31/12 si abbia un documento programmatorio. Negli ultimi 20 anni ci sono stati differimenti per una serie di ragioni, però non so ora come sarà gestita, ecco, un'eventuale proroga, ma noi non ci abbiamo badato, ecco, abbiamo detto cerchiamo di farlo, ecco, questo bilancio al 31/12. Poi può darsi che all'ultimo momento arrivi una proroga, però potrebbe anche essere una proroga, un differimento più stretto a determinate condizioni, solo se hai fatto questo e non questo, quindi ripeto, ritrovarsi in gestione provvisoria non è per niente semplice, e quindi tanto il bilancio va fatto. Certo, fare il bilancio prima, cioè, vuol dire fare poi più variazioni dopo, perché mancano comunque, ecco, se posso fare una piccola critica, mancano comunque tutta una serie di elementi, cioè nulla questio sul fatto che il bilancio va fatto entro il 31-12, però non sarebbe male avere con un po' d'anticipo, perlomeno verso ottobre, ecco, le norme di interesse degli enti locali relative appunto alla finanza locale, perché sennò non sappiamo su quali risorse possiamo fare assegnamento, perché già si parla di, ahimè, di tagli. Per ora non l'ho visto, per fortuna hanno pubblicato in questi giorni il fondo di solidarietà comunale provvisorio, perché mancano ancora delle voci, però per ora non, ecco, la previsione è in linea, però si sta parlando di tagli. Spero che non siano tagli lineari, ecco, spero che siano perlomeno tagli un pochino più centrati, un pochino più mirati, anche un po' più in linea con il dettato costituzionale, rispetto ai tagli lineari di un po' di tempo fa legati alla spesa storica o a determinate percentuali. Cioè, forse sarebbe meglio dire: da te mi aspetto un contributo di tot, ripartiscilo come meglio credo. Però non, insomma, poi alla fine non sono a Roma, ecco, mettiamola così. Non sappiamo niente neanche del patto di stabilità, perché fino a quando non sarà definito a livello europeo, perché non c'è stato verso riparte, io spero che le condizioni del patto di stabilità europeo siano più eque rispetto a quelle passate, anche meno casuali, perché il famoso 3%, insomma, l'abbiamo scoperto tutti che era un po' buttato là, e quindi spero che il governo riesca a spuntare le migliori condizioni, in modo che poi il contributo che il comparto degli enti locali probabilmente dovrà, come dire, dovrà dare sia altrettanto equo. Quindi, ecco, questo ovviamente questo a livello di normativa nazionale. A livello di contesto siamo di fronte a due guerre in zone comunque per noi importanti per l'approvvigionamento energetico, proprio perché i paesi coinvolti dai conflitti, quindi Russia, Ucraina, Israele e Palestina, trascinano a loro volta altri paesi, e quindi è difficile capire come questo impatterà sull'approvvigionamento energetico e sulle altre materie prime rispetto alle quali non siamo autonomi. Quindi mi aspetto un po' di variazioni di bilancio, però insomma ce la stiamo mettendo tutta per cercare di arrivare al 31-12 con il bilancio approvato. Il DUP contiene una serie di documenti di programmazione. I lavori pubblici sono stati inseriti, anche se erano oggetto di un atto autonomo, e per quanto riguarda il personale, le linee guida le trovate non allegate ma nel corpo del documento, anche se prevediamo, se tutto va bene, il mantenimento del turnover, non un potenziamento di personale. Sempre allegato al DUP, a titolo di documenti di programmazione generali, troverete il piano delle valorizzazioni, delle alienazioni, degli incarichi, l'ICT, cioè la parte informatica, cos'altro mi sembra d'aver detto quasi tutto. Poi nella parte descrittiva ogni settore spiega quelli che saranno gli obiettivi e che poi saranno poi declinati nel bilancio in capitoli di PEG. La parte del personale poi troverà un ulteriore dettaglio nel documento PIAO, che insomma è abbastanza recente, che dovrà essere approvato dopo l'approvazione del bilancio. Credo che la parte descrittiva sia abbastanza corposa. Per quanto riguarda la mia parte specifica, posso dire che il bilancio ha trovato la sua quadratura, però ovviamente dovremo poi capire e monitorare i gettiti e eventualmente, quando arriveremo alla prima salvaguardia, intervenire nel caso in cui i gettiti non avessero, come dire, l'andamento sperato. E mi riferisco soprattutto alla parte corrente, perché la parte in conto capitale, se non arriva l'entrata, non si fa la spesa, perché se non si può accertare non si può neanche spendere. Quindi la parte da attenzionare in maniera particolare è soprattutto quella della parte corrente. A questo punto lascerei spazio ai consiglieri.
Ci sono richieste di chiarimento? Nessuna? Era l'ultimo punto. Se non ci sono richieste, direi che dichiaro conclusa la commissione. Se non ci sono... Certo. Bene, quindi dichiaro conclusa la commissione bilancio affari generali di giovedì 23 novembre. Ringrazio la dottoressa Cupiti e buona giornata.